Viviamo tempi profetizzati dalla Bibbia, quindi anche il prossimo articolo da Il Giornale
Il giornale cosa
dice:
dice?
non c'è più una lira, la corsa all'oro dei turchi.
Capito? Quindi questi sono articoli che non ne parlano molto in giro, sai? Ma ci sono, dovete tirare fuori i binocoli e controllare. Cosa fanno ad Istanbul?
A Istanbul si vendono case e si svuotano i conti. Il crollo della valuta spaventa le banche estere.
Capito? Cioè, le banche estere stanno spaventando perché praticamente la Turchia è una nazione grande, c'hanno 80 milioni di abitanti, una grossa nazione. E si stanno spaventando perché? Perché è la storia del domino, i birilli, cade uno, cadono tutti. Quindi sono spaventati e sanno che tutto dovrà crollare, però nessuno vuole. Quindi questo è un altro grosso segno che continua, sta continuando la marcia verso il crollo finanziario mondiale. Quindi fratellini e sorelline, attenzione, addrizzare le antenne, va bene? Dio benedica quelli di voi che si sono preparati, sono anni che ve lo diciamo, Dio vi benedica quelli di voi che siete pronti, che vi siete preparati. Quindi non posticipate, chi ancora sta posticipando, non posticipi, va bene, e si prepara di corsa a cosa? Al
Al crollo finanziario.
crollo finanziario, bene? Perché avverrà di sicuro, va bene? E potrebbe essere abbastanza presto, forse più presto di quello che pensiamo. Questo virus è probabilmente una preparazione a quello, va bene? E che, sai, non potevano, sai, loro non volevano che il crollo finanziario delle banche avvenga perché le banche sono ladrone, hanno rubato tutto. Perché avviene un crollo finanziario? Perché i clienti vanno in banca e dicono: datemi i miei soldi, che questi soldi sono spariti. E come spariti? Perché così cos'ha la crisi mondiale? In realtà i banchieri hanno svaligiato la banca, le banche, che una volta erano i criminali di fuori, adesso sono i criminali di dentro. I banchieri, non dico i banchieri, la povera ragazzina, la cassa che conta i soldi, quella lì c'è uno stipendio da fame.
Sì.
Sto parlando dei pesce cani che vivono in paradisi fiscali, che proprietari delle banche, hanno portato via tutto, mezzi legali, si intende. Loro sono sempre, loro hanno una squadra di 100 avvocati che gli dicono come. Sai il gioco delle tre carte, così perdi tu e così vinco io, capito? Loro
Sì.
sanno
Sì, molto legali.
come barcamenarsi,
Sì.
capito? E tu arrivi e dici: voglio i miei soldi. Ah, la banca ha dichiarato bancarotta. Fino adesso le banche che hanno dichiarato bancarotta, lo Stato li ha salvati a costo dei cittadini. Cioè, quando il cittadino fallisce, cioè uno che fa un conto debito in banca fallisce, va alla banca e dice: non posso pagare, posticipo. Eh no. Ti portano via tutto, ti portano via lo spazzolino da denti, per modo di dire, ti portano via le posate che tu mangi, per modo di dire, insomma, ti portano via
Sì,
tutto, la casa, vai a abitare sotto un ponte, disgraziato, criminale, evasore. Però quando falliscono le banche, no, e allora lì lo Stato paga. E chi è lo Stato? Lo Stato i poveracci nelle strade, che lo Stato non è mica un ente impersonale, sono i poveri disgraziati che pagano le tasse, e quello è lo Stato. Va bene? Quindi fallisce il cliente della banca e gli porta via la casa, fallisce la banca, il cittadino deve pagare la banca, deve pagare il ladrone. Ah, Signore Gesù, ma il mondo capirà? No, che non capirà, come fa a capire senza Gesù? Quindi questo è un altro segno che sta continuando la marcia verso il crollo finanziario mondiale. Cioè, cerchiamo di capire questo. Siccome le banche non vogliono, il sistema bancario mondiale è tutto interconnesso, c'è l'internet dei computer e c'è l'internet bancario, tutti i soldi collegati, ok? Per questo hanno paura, crolla uno, crollano tutti, capito? Siccome loro non vogliono, siccome sanno che viene il crollo finanziario mondiale, ma non vogliono che appaia perché le banche hanno rubato tutto. E allora questo virus potrebbe essere il modo di far crollare il sistema bancario e dare la colpa
Alle banche?
al virus.
Al virus?
Che questo virus potrebbe essere il modo di
Sì, sì,
giustificare il crollo finanziario.
sì, sì. Sì.
è crollato per il virus. La colpa di chi è? Di nessuno.
Sì.
Il signor nessuno ha colpito ancora. Chi l'ha visto? E vai a televisione, chi l'ha visto? Il signor nessuno è uno che non si sa dove abita, non si sa chi è, ha colpito di nuovo. Cosa ha fatto? Ha fatto crollare le banche mondiali. Ma le banche non possono crollare, perché guadagnano i fiumi come una cascata, guadagnano a fiumi, guadagnano i soldi. Come fanno a crollare? È perché tu depositi e già te l'hanno rubato. Tu depositi e già è sparito. Loro contano sul fatto che tutti quanti non vanno a riscuotere, contano su quello. E quando capiscono che la banca i soldi vanno male, tutti vanno a incassare, ma i soldi non ci sono, crollo. E allora per non dare la colpa ai banchieri fanno finta che è stato il virus.
Mm-hmm.
Questo può essere il motivo che c'è il virus.
Sì, sì, anche perché ha senso dare la colpa al virus, perché l'economia si è fermata, la gente non lavora,
ecco.
Stanno in casa, ha senso mentalmente parlando. Sì.
Ecco, quindi diranno, è colpa del virus,
sì,
e allora noi siamo falliti e voi crepate di fame.
Ai, ai, ai.
Capite che succede? Allora io dico, fratelli, non lasciate mezza lira nelle banche, investite, andate nel posto dove Dio vi guida, possibilmente, dico io, fuori dalla Germania nazista o l'Europa peggio di nazista, possibilmente. Se non volete uscire, state dove siete, ma spostate verso verso gli Appennini, verso il Monte Bianco, verso verso il Calabria, ci sono la Spromonte. Andate in un posto dove nessuno vi scoccia, ci saranno bande di predoni. Andate in un posto dove potete tranquilli. Ci sono questi paesotti abbandonati di qua e di là. Chi va lì a rubare? C'è niente da rubare. Quindi mettetevi lì.
Sì, sì, sì.
Capito? Quindi se non volete uscire dall'Europa, fate come vi pare, ma premonite, uscite da Bologna, da Milano, da Roma, da Palermo, uscite. Almeno uscite per andare a prepararvi un posto, portate una roulotte in qualche posto dove potete, invece di abitare sotto un ponte, abiterete lì. E usare saggezza, perché la prossima emergenza sarà il crimine. Vedete che imparate dall'America, fratelli, guardate in America. In America rubano e poi bruciano. Ma è pazzesco, ma come? Bruci anche? Eh sì, perché noi protestiamo, noi siamo di questo colore, voi no, e noi vi odiamo. Ah sì, sì, è così la storia. E i bianchi, noi siamo bianchi, voi neri, i bianchi superiori, noi neri superiori, allora botte da orbi, vediamo chi spara prima.
Sì.
Alleluia, arriva Gesù e dice ama il prossimo come te stesso, ha risolto il razzismo.
Molti nel mondo, anche cristiani, pensavano che c'è ancora tempo, anche se le cose nel mondo vanno male, c'è ancora tempo prima dell'adempimento delle profezie, del tempo della fine, dell'anticristo. Ma in realtà questo anno, 2020, ci ha dato un shock a tutti, perché le cose sono cambiate così velocemente, drasticamente, all'improvviso. Una emergenza così, molti sono impreparati e spaventati. Quindi vediamo che le cose precipitano più velocemente di quello che pensavamo.
Certo, noi da un po' di tempo già abbiamo preparato del cibo di emergenza qui, e così, perché qui sai, non sa mai quando c'è il lockdown, arriva, lo tolgono, non puoi uscire di casa per alcune settimane, alcuni mesi, capito, in diverse nazioni in Sud America. Per cui quando abbiamo questi lockdown qui che vanno e vengono, e noi si rimane qui in casa, abbiamo il cibo, abbiamo la legna per le stufe, se ci andare in giro in macchina abbiamo abbastanza carburante qui, abbiamo diesel che mi pare che abbiamo almeno per diversi mesi abbiamo calcolato che ogni mese ci serve tot diesel,
sì,
e abbiamo messo da parte per alcuni mesi, va bene,
sì.
Anche abbiamo bombole di gas extra,
grazie a Dio,
ci siamo preparati, abbiamo cercato di essere un esempio, non un sermone. E per questo ringraziamo i fratelli che mi ha dato l'offerta, che abbiamo potuto procurare queste provviste.
Amen.
E con questo siamo anche in grado di aiutare famiglie povere in giro, che anche un paio di giorni fa, grazie a Gesù, chi è andato? Dora, chi era la
Deborah
famiglia che
gli
ha portato?
Sì, sì. Sì.
Com'era lì?
Sì, anche in questo periodo. Sì.
Cosa gli ha portato Angelo? Del cibo?
Cibo, sì. Grazie a Gesù.
Sono stati poi ti hanno scritto, ti hanno benedetto, erano cristiani?
Sì, erano cristiani, avevano anche un figlio con problemi, abbiamo pregato per lui.
Sì.
Molto, molto dolci. E ci dicevano sempre, il Signore vi ha mandato.
Ma dimmelo in spagnolo.
El Señor los envió.
Okay.
E il stesso giorno ci hanno scritto un messaggio che danno grazie a Dio che ci hanno incontrati e che stanno pregando per noi. È stata una riunione, diciamo, non solamente per aiutarli con il cibo, ma anche una riunione spirituale.
Gloria
e abbiamo
Dio.
Potuto evangelizzare.
Sì, perché il cibo è cibo, ti nutre, ma se non diamo la salvezza di Gesù siamo fritti. Quindi ricordatevi, fratelli, quando regalate cibo ai poveri, sempre innanzitutto dare la gloria a Gesù, capito?
Amen, amen.
Gloria
sì,
a Dio.
Sì. Sì, anche questa è una famiglia con bambini rimasti senza lavoro in questo periodo, quindi è una benedizione poter aiutare. Grazie Gesù.
Grazie, sì, bene. Quindi Dio benedica i fratelli che sono preparati e Dio aiuti i fratelli che non si sono preparati.
Amen.
Comunque non sappiamo chi è pronto e chi non è pronto, abbiamo migliaia di fratelli, però ragazzi... se siete nei guai, scriveteci, vi daremo consigli, possiamo vedere se abbiamo qualche consiglio da darvi. Però il consiglio è dato da anni, dovete mettere da parte, come in Egitto per 7 anni hanno messo da parte il 20% dell'incasso, eccetera, lo mettono da parte. Quando arrivarono le vacche magre, va bene, c'era da mangiare per 7 anni, e l'Egitto invece di morire, grazie a Giuseppe, figlio di Giacobbe, va bene, Egitto divenne la potenza mondiale. Sai quando l'Egitto divenne la potenza mondiale? Quando Giuseppe lo salvò dalla carestia.
Mm.
E sai quando l'Egitto smise di essere potenza mondiale?
Quando Israele uscì dall'Egitto.
Quando Israele uscì dall'Egitto.
È vero,
e
è vero.
Ci furono 10 piaghe e il colpo di grazia fu la piaga numero 11. Qual è?
È il fatto che l'esercito si è annegato.
Sì, non è che si è annegato per caso. Il Signore li ha tratti dentro e loro li hanno seguiti, e poi Gesù, e poi il Signore Dio ha schioccato le dita, le acque sono rinchiuse ed è morto tutto l'esercito della grande potenza mondiale Egitto, compreso Faraone.
Mm.
Va bene, nel nome di Gesù Cristo.
Sì, torniamo alla Turchia, un articolo dal giornale The Hill.
Allora rimaniamo in Turchia. Il giornale?
The Hill.
The Hill, è un giornale che vuol dire la collina, The Hill.
European Union sets stage for sanctions on Turkey.
Mm-hmm. Quindi di traduzione, l'Unione Europea organizza lo scenario per mettere delle sanzioni contro la Turchia. Per via della, se ci sono le navi da guerra,
sì,
francesi, italiane, eccetera, che fronteggiano le navi da guerra, le navi turche. Quindi c'è un confronto nel Mediterraneo, quindi c'è Italia, Francia, Grecia che hanno mandato le navi da guerra a dimostrare contro Erdogan.
Anche l'Italia?
Anche l'Italia, mm-hmm, ha mandato navi da guerra.
Mm-hmm.
Sì, sì. Intanto l'Italia si sveglia, dice, oi, ci sono anch'io qua. Quindi preghiamo che non ci siano, non scoppi una guerra, preghiamo. E allora, grazie, se c'è altro.
Sì, Huffington Post. Il disegno neo-ottomano di Erdogan incendia il Mar Egeo.
Il Mar Egeo, il disegno neo-ottomano di Erdogan. Sì, lui vuole fare l'impero ottomano di nuovo.
Perché questo conflitto tra Turchia e Grecia? Qual è il motivo?
Guarda, lo dice lì nel giornale, leggilo. Pericolosi?
Pericolosi eventi di guerra fra Turchia e Grecia nel Mediterraneo, oggetto del contendere e lo sfruttamento dei grandi giacimenti di gas naturali scoperti
quindi,
nell'area.
Si hanno scoperto nell'area immensi giacimenti di gas naturale e adesso...
Che appartengono a chi?
Quando si tratta di soldi... soldi sono soldi, eh?
Mm-hmm.
Gli amici, sì, fin quando c'è... Però, capito, questi sono nel mare Adriatico orientale, nel mare Adriatico tra la Turchia e la
Grecia.
Hanno scoperto dei...
Mare Egeo, sì.
Mare Egeo, sì. Hanno scoperto dei grandissimi giacimenti di gas naturale. Adesso tutti li vogliono, ovviamente.
Uh-huh.
E si è svegliato il sultano e dice, oh, naturalmente... È tutto mio, logico. Hai visto le mie forze armate?
Ai, ai,
io sono una grande potenza militare, quindi è logico. un po' come la Cina sta facendo male dalla Cina, tutto dalla Cina, perché la Cina c'è l'esercito più grande. Va bene, lo stesso ragionamento che fa l'America nel mondo. Ho sempre ragione io, perché? Un po' perché sono democratica, virgolette, e molto di più perché ho le flotte navali atomiche. E chi vuol litigare con questi? Cioè, se il semaforo è verde, ti fermi lo stesso, se col rosso sta passando un autotreno. Che non c'entra più chi ha diritto. Comunque, qui questo giornale lo chiama il disegno neo-ottomano. Sai che la Turchia era la guida dell'impero ottomano? Ottomano vuol dire otto nazioni che si unirono alla guida della Turchia, e fu l'impero ottomano che durò tantissimi secoli, va bene? E poi crollò nella Prima Guerra Mondiale, quando persero Gerusalemme e fu conquistata dai britannici. Comunque è errato, secondo me. Questo quel giornale dice così, dice neo-ottomano, cioè il giornale sta dicendo che c'è un nuovo impero ottomano. E secondo me questo giornale sbaglia, perché sappiamo delle profezie, come quello che succederà veramente. Profezie nella Bibbia ci dicono come andrà a finire questi conflitti. Va bene, non ci sarà il ritorno dell'impero ottomano a guida turca. Va bene, alla fine chi vincerà questo braccio di ferro Unione Europea e Turchia? Chi vincerà? Vincerà Erdogan.
Sì?
Vincerà la Turchia, sì.
E come sappiamo?
Sappiamo della profezia. Ora, per ora la Turchia sembra in minoranza, cioè lo stato canaglia dell'Europa, no? Tutti sono d'accordo. Però alla fine, che può essere domani, può essere fra alcuni anni, quando sarà, tutta l'Europa, quando sarà, o quello che rimane di questa Europa, cioè rimarranno, quanti, adesso sono 27 nazioni, quante ne rimarranno? 27 perché andate via l'Inghilterra. Ne rimarranno, di queste 27 nazioni, la Bibbia ci dice quante nazioni rimarranno nella comunità europea. E rimarranno esattamente 10 nazioni, quindi 17 nazioni usciranno, come lo sappiamo, lo dice la Bibbia, non te lo dicono i giornali, ok. Quindi ci saranno nazioni come Visegrad, sai, Visegrad, 4 nazioni, Polonia, Ungheria, eccetera, sono 4 nazioni che già hanno formato la loro piccola comunità, si chiama Visegrad, si trova in Ungheria, no?
Sì.
Cos'è un paesotto?
No,
cos'è?
Visegrad è un paese, un castello a un'ora di Budapest, a nord di Budapest.
A un'ora di Budapest? Quindi Visegrad era un'unione che esisteva già nei secoli scorsi, va bene, che si era assopita perché è subentrato l'Unione Europea. Però adesso le nazioni che partecipavano a Visegrad, che sarebbe Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia, sono 4 nazioni, si sono riunite di nuovo. Va bene, e si stanno spiritualmente separando. Infatti, vedi che queste nazioni sono sempre cani e gatti con l'Europa. Infatti, si sono facendo manifestazioni per difendere il cristianesimo, difendere la loro indipendenza. E le Bruxelles li accusa di sono canaglie, sono ribelli, non sono democratiche, eccetera, eccetera. E però loro difendono il cristianesimo. Quindi, capite da che parte siamo noi, no? E allora. Praticamente le 10 nazioni che rimarranno, come lo sappiamo, la Bibbia lo dice, va bene? Dove lo dice? Daniele capitolo 7, Apocalisse 17, dice che saranno 10 nazioni europee, e alla fine la Bibbia dice che queste 10 nazioni, cioè l'Europa, l'Unione Europea, quello che rimarrà, la Bibbia dice che si allineeranno con Erdogan, va bene? Quindi chi vincerà? Vincerà Erdogan. Il braccio di ferro lo vince lui.
Sì.
Si allineeranno con Erdogan, con la Russia, l'Islam, la Russia Magog, con tutte le nazioni islamiche, e per buona misura aggiungiamo, si schiereranno contro l'America. La Bibbia dice anche quello, Apocalisse 17. Quindi quello che avviene, va bene, è che vediamo che l'inizio, già siamo all'inizio di questa separazione, che Europa comincia già lentamente a staccarsi dall'America, capito? È un allontanamento graduale, però continuo. Se darai la colpa a Trump, dai la colpa a quello che ti pare, Va bene, ma anche prima di Trump già l'Europa non era così contenta, neanche dall'America di Obama, che Obama grandissimo lustrascarpe, ma neanche con Obama erano contenti, volevano di più. E l'America non è disposta a dare di più all'Europa. Adesso Trump gli ha detto: mi avete scocciato, non pagate neanche la NATO, state pagando, dobbiamo difendervi noi dalla Russia, usciamo dalla Germania. Infatti già hanno cominciato un grosso ritiro di truppe americane dalla Germania. E l'hanno spostate un po' in Polonia e un po' l'hanno rimandate in America. Va bene. È un presagio, un preavviso del fatto che l'Europa e l'America si staccheranno.
Si dicevi che Erdogan vincerà questo braccio di ferro con l'Europa, però nel senso che lo vincerà quando si unirà all'anticristo.
Il completamento sì, però sarà graduale. Okay. Cioè Erdogan non perderà mai, mm-hmm. lui o chi per lui, insomma, ci sarà un altro sultano dopo di lui, capito?
Sì.
E, guarda caso, Erdogan, che era un leader secolare, tutto un tratto è diventato super religioso. Perché va con le profezie.
È conveniente.
Si è convertito. Mm-hmm. Si è convertito. Quindi, stando alle profezie, avverrà questo che ho appena detto. Dove sono le profezie? Beh, non so se vuoi leggere, ma Ezechiele 38, dall'1 al 6, Apocalisse 17, 12 al 13. Ti interessa leggere sei sempre in ritardo tu?
Le cose principali possiamo leggere, sì.
E decidi tu. Queste cose le ho già insegnate,
sì,
nel corso biblico. Fate studiate il corso profetico, fratelli nuovi, perché non posso sempre ripetere le stesse cose.
No, abbiamo uno studio di Ezechiele 38, il capitolo 38, sulla pagina di Topici, dettagliato, ben spiegato.
Imparate a aprire la pagina di Topici. In italiano come si dice? Argomenti?
Sì, però è scritto Topici soggetti, quindi anche in italiano rimane Topici.
Sì, ho messo Topici, poi c'è stata una sorella qui della zona che si chiama Denise. Un giorno è venuto e mi ha detto, lei è Giorgio, che Dio li benedica. E sono venuto e ha detto, Giuseppe, dimmi, non si dice così in italiano. Sa lei bolzanese, italiano perfetto, lei parla 10 lingue, diciamo una poliglotta incredibile.
Sì.
E mi fa, non si dice. Dice come non si dice?
La parola Topici non esiste.
Dico,
in italiano.
Ma come? Ho già messo sulla RAI. Non si dice. Io avevo sperato che lei non me lo diceva. E allora sono andato a cercare l'enciclopedia, ma come non si dice topici? Perché in inglese si dice topics.
English, yeah.
E non c'è niente da fare, è argomentazione. Mm-hmm. Però poi mi sono un po' incoraggiato. Perché? Perché ho guardato nella Bibbia, cos'era la Bibbia, mi pare la Thompson.
Thompson
italiana. E sai come scrivono loro argomentazione?
No.
Topici.
Ah sì?
E sì, perché sono mezzo americani quelli lì, no? Perché questo progetto della Thompson italiana, sicuramente ci sono degli insegnanti biblici americani, e loro hanno pensato che topici era logico.
Come te.
50% della lingua inglese è latino, dice, figurati se in italiano non si dice topico. No, in italiano non si dice topico.
Ma infatti la tua idea di fare quella pagina sulla nostra radio di topici è venuta dalla Bibbia Thompson, che è divisa su argomenti chiamati topici, quindi hai pensato di fare lo stesso,
certo,
l'idea della Bibbia, però dopo abbiamo scoperto che la parola topici non esiste in italiano.
Sì, Thompson...
Ma la inventiamo noi.
È logico, copyright. Abbiamo copiato la Thompson. Infatti tutti i fratelli si complimentano che la pagina dei topici...
Boy, it's long.
Dice... Quante voci ci sono? 1000, 2000?
Voci non lo so, però registrazioni 3000.
3000.
Oh yes.
Quindi datevi da fare, ragazzi, bene, bene. E non vi lamentate che non diamo da mangiare qui, è cosa spirituale.
Un fratello ha scritto da pochi giorni dicendo: ho scaricato ogni registrazione dalla pagina di Topici one at a time.
Dice, è stata dura, ha detto.
A few months.
Dirò bene, no,
one by one.
Se voi pensate che... E questi sono messaggi che vengono dal Signore, scaricateli, io credo che vengano dal Signore, perché quando non ci sarà più internet, questo potrete tranquillamente continuare a nutrire nello spirito questi messaggi, se credete che vengono da Dio, io credo di sì.
Amen.
A parte le mie barzellette, quello sarà post-scriptum, quello non è mandatorio, ma le scritture sì. Allora, dove siamo? Tu cosa volevi leggere? Di questa?
Hai spiegato che... Ezechiele 38 parla delle profezie dove vediamo che la Turchia seguirà l'anticristo.
Allora vuoi andare a Ezechiele 38? Abbiamo messo una foto lì sulla radio, l'hai messa? Seguiteci nel messaggio.
Sì, sì.
Ecco, vabbè, vai, spieghiamo magari appunto la foto che abbiamo messo. Allora Ezechiele 38, 1 a 7, allora guarda.
Ezechiele 38.
Ecco, legge spedita.
What spedita?
Spedita vuol dire quick.
Ah, ok, sure, no problem. Ezechiele 38, 1 a 7. La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini. Figlio d'uomo, rivolgi la tua faccia verso Gog del paese di Magog, principe sovrano di Meshech e di Tubal. Profetizza contro di lui e di. Così parla Dio il Signore. Eccomi da te, o Gog, principe sovrano di Meshech e di Tubal. Io ti condurrò via, ti metterò degli uncini nelle mascelle e ti tirerò fuori, te e tutto il tuo esercito, cavalli e cavalieri, tutti quanti vestiti pomposamente, gran moltitudine con scudi grandi e piccoli, tutti forniti di spada. E con loro persiani, etiopi e gente di Put, tutti con scudi ed elmi. Gomer e tutte le sue schiere, la casa di Togarma dell'estremità del settentrione e tutte le sue schiere, dei popoli numerosi saranno con te. Verso 7. Mettiti in ordine, preparati tu con tutte le tue moltitudini che si adunano attorno a te, e sii tu per essi colui al quale si ubbidisce. Ezechiele 38, da 1 a 7. Microfono è spento. Il tuo microfono.
Pure cosa.
Dove è la Germania? Dove è la Turchia qui?
La Turchia? E lì dove c'è scritto? C'è la cartina?
Sì.
Ecco.
Sì, là, sulla carta lo so dove è Turchia, ma nella scrittura dove è Turchia?
Eh no, ma qui c'è proprio la scrittura qua, nella cartina. Scusa, puoi guardare la cartina?
Sì.
Fratelli, guardate la cartina. Che nel centro della cartina c'è scritto Togarma.
Ok.
Ok, tu l'hai appena letto.
Quindi Turchia è chiamata Togarma in Ezechiele 38.
Sì. Vedi, al verso 6 dice Gomer e Togarma.
Mm-hmm. La casa di Togarma dell'estremità del settentrione e tutte le sue schiere.
Sì, vedi, in questa cartina, l'autore della cartina saggiamente ha messo Gomer, dove ha messo Gomer? Su una città che si chiama?
Istanbul.
Istanbul, perché Gomer si è spostato verso nord-ovest. Quindi discendente di Jafeth, Gomer. Si è spostato verso Giaffet, quello biondo, quello bianco, il figlio di Noè, il padre dei bianchi europei. Mm-hmm. E quindi si è spostato verso l'Europa. Quindi quando qui dice in verso 6, Gomer e tutte le sue schiere, quindi Gomer e le sue schiere. Quindi in Europa Gomer, che molte enciclopedie bibliche individuano come Germania, Gomer, le sue schiere sono quelle che seguono la Germania. Chi è oggi la nazione guida dell'Europa?
Germania. Quindi l'Europa è sono le schiere di Gomer.
Esatto. L'Europa è le schiere di Gomer. Quindi questa di Gomer leggi Europa e Togarma leggi Turchia.
E le sue schiere di Togarma chi sono?
E le schiere di Togarma sarebbe il nuovo impero ottomano. Sarebbe appunto il sultano Erdogan vuole il nuovo impero ottomano. Sono perché... la Turchia è la nazione più grande del Medio Oriente e quindi le nazioni che la seguono si appoggiano a lei. E quindi, però c'è anche scritto Iran, cioè Persia, scusa. C'è scritto anche Persia, che oggi si dice Iran, va bene? E quindi la Persia e la Togarma sono citate per nome proprio perché guidano il blocco islamico. Infatti loro hanno guide forti. L'Iran è sempre lì a sfidare l'America. La Turchia sfida sempre l'Europa, cioè sono due guide forti, credo. Quindi loro guideranno il blocco islamico mondiale. Poi dice i libici, tu dici i libici saranno i suoi piedi, dice, no? Dice così, no?
E con loro persiani, etiopi, agente di Put.
In inglese dice i libici saranno i suoi piedi. They shall be at his steps, dell'anticristo. Se tu leggi in inglese. Allora, ecco, praticamente succede che quando l'anticristo circonderà Israele, va bene? L'anticristo circonda Israele e avrà tutte queste nazioni pronte ad invaderla. Cioè a tutti i costi queste nazioni islamiche vogliono a tutti i costi cancellare Israele dalla mappa e riusciranno ad invaderla. Sarà proprio nella settima coppa dell'ira di Dio, Apocalisse capitolo 16, Apocalisse capitolo 9. Apocalisse 9 ti dà il numero, 200 milioni di soldati invaderanno Israele. Quindi Israele sarà invasa. Va bene. E poi anche Apocalisse 16 dice il Eufrate sarà asciugato perché devono entrare i re dell'Oriente, che sono Pakistan, Indonesia, Afghanistan, gli altri re d'Oriente che si appoggeranno al blocco islamico, e poi c'è una grandissima nazione in Oriente che può disporre di 200 milioni di soldati come niente. Chi è?
La Cina.
La Cina. E la Cina tradizionalmente è sempre stato pro Magog, cioè Russia, pro arabi, pro Islam. Va bene,
sì,
questo?
Sì, sì, sì.
Altre domande?
No, va bene.
Va bene, ma già che ci sia, legge anche Apocalisse 17, 12 e 13 e mm-hmm. non se ne parla più.
Apocalisse 17,
per buona misura.
12 e 13. Le 10 corna che hai viste sono 10 re che non hanno ancora ricevuto regno, ma riceveranno potere regale per un'ora insieme alla bestia.
Un'ora vuol dire breve tempo, che è simbolico. 13.
Essi hanno uno stesso pensiero e daranno la loro potenza e la loro autorità alla bestia.
Ok, queste 10 corna sulla testa del dragone di Apocalisse 17 sono le stesse 10 corna di Daniele 7, dove dal 21 al 25 dice la stessa cosa. Dice le 10 corna sono 10 nazioni, uh-huh. che sono le 10 dita della statua di Daniele, capitolo 2, 10 dita. Che sono miste ferro ad argilla, e l'argilla non si amalgama col ferro. Infatti le 10 nazioni saranno un po' argilla, un po' ferro, e ferro come la Francia, come la Germania, potente, argillose e debole come la Spagna, l'Italia, la Grecia. E allora infatti l'anticristo farà la guerra contro tre di questi 10, dice Daniele 7, e distruggerà tre, rimarranno 7. Però li conquista e ricompatterà di nuovi 10 sotto il suo ferreo controllo, ed ecco che l'argilla diventerà tutta ferro. Fino a che arriverà una pietra dal cielo, dice Daniele 2,40 verso lì, una pietra staccata non per mano d'uomo, una pietra che precipita dal cielo, va bene, e colpisce la statua ai piedi. I piedi rappresentano una era, quindi a testa d'oro Babilonia, e sarebbe il VI secolo avanti Cristo. Le 10 nazioni, rappresenta 2000 dopo Cristo. Quindi la statua ti dà la tempologia, ti dà la cronologia di quando la pietra colpirà. Le dita rappresentano il settimo regno mondiale, la settima testa del dragone, Apocalisse 17, va bene? E la settima testa ancora non esiste, avverrà quando crollerà Roma completamente. Roma, il Sacro Romano Impero sta ancora regnando attraverso, sai, i presidenti, i primi ministri vanno ancora a Roma a prendere la benedizione, va bene? Quindi il Sacro Romano Impero sta ancora regnando in rimasuglio. E allora quando sarà distrutto, e se io credo sarà anche fisicamente, credo molto probabilmente, ecco che subentrerà la settima testa del dragone, Apocalisse 17, settima testa, e saranno le 10 dita, e la pietra colpisce le 10 dita, colpisce la settima testa del dragone, e Daniele 2 dice si distruggerà tutto. Allora ecco che allora dice Daniele 2 l'oro, l'argento, il bronzo, il ferro, l'argilla sarà polverizzato ai quattro venti, e quella pietra la vediamo in Apocalisse 19 verso 11. Chi ha la pietra?
È Gesù.
Gesù Cristo.
È Gesù che torna ad Armageddon.
Che in Apocalisse 19 11 entra nella stratosfera terrestre, ed ecco Apocalisse 19, 11, ed ecco il cielo si è aperto, ed ecco un cavallo bianco, il cielo si apre come una finestra, ed ecco un cavallo bianco che sfreccia, si tuffa fuori dalla finestra, dall'altra parte della finestra, tra virgolette, il regno di Dio, dove, capito? E quella è la pietra staccata non per mani d'uomo, dice Daniele, staccatosi dal monte, qual è? Noi Gerusalemme, il regno di Dio, che colpisce la statua ai piedi. Chi ha la statua? Tutti i regni mondiali. Quando avverrà? Ai tempi delle dita. Quando è? Al settimo impero mondiale che sta per cominciare. Adesso, 2000 anni dopo. Va bene, quindi ti ho condensato il corso biblico di 5 mesi.
Wow. Veloce, veloce.
Posso Posso dire una cosa a frate Giuseppe?
Sì.
Ecco, frate Giuseppe, vedo che sta andando più veloce ultimamente. Bravo, ti faccio i miei complimenti. Grazie, Dio ti benedica. Angela, te la parola.
Ah, ti sta complimentando? Ti sta incoraggiando?
No, ho ricevuto un'email. c'è stato uno che mi ha detto che sta andando più veloce ultimamente.
No, ma è vero, quello è vero. Vado alla prossima notizia che...